Amici, credo che nessuno di noi abbia completamente ignorato questi mondiali di calcio e che si celebrano quest'anno in Brasile, ma visto l'esito per l'Italia sono tornato un po' indietro con i miei ricordi di preadolescente e poi della mia giovinezza. Ogni volta che l'Italia viene esclusa da questa competizione di altissimo livello, tra le migliori squadre del mondo, torna nei commenti un'espressione: fattore campo, oppure fattore squadra, oppure fattore tecnico. Ecco, sono delle espressioni in cui la parola fattore suona come una variabile importante per determinare una vittoria oppure una sconfitta della nazionale. In questo caso sembra, per voce dei commentatori più avveduti, che sia mancato il fattore squadra. Il fattore campo era comune per tutti, le condizioni meteorologiche sfavorevoli per ogni nazionale, probabilmente se non quelle di casa. E per quanto riguarda i nostri campioni, diciamo così, sembra che il fattore tecnico fosse mediamente alto, quindi eravamo tra le favorite. Dunque è venuto a mancare il fattore squadra. Che cos'è questo fattore squadra? Detto in breve, si tratta di un'armonia tra i diversi ruoli, di una complicità e un accordo. Basta guardarsi e per l'esercizio fatto ci si capintende immediatamente. Si tratta di applicare degli schemi, ma soprattutto si tratta di vedere un accordo unanime tra coloro che sono in squadra. Come a dire, questo è frutto di tanto esercizio, indubbiamente, è frutto di un'armonia anche che va al di là dell'esercizio, cioè un intendersi al volo ormai per consuetudine di vita. Ecco perché vengono i famosi ritiri di preparazione. Bene, a questa volta non è andata proprio con questo fattore squadra. Speriamo che le prossime volte vada meglio. In questa domenica 29 giugno prevale sulla liturgia del giorno delle domeniche ordinarie la solennità dei santi Pietro e Paolo. È una circostanza favorevole per approfondire i temi che comunque ricorrono anche nelle liturgie delle domeniche, però in particolare la parola di Dio ci farà fare una riflessione importante a proposito del primato di Pietro e della Chiesa, perché questo primato si esprime all'interno della Chiesa. Ma poi il nostro sguardo spazia anche all'altro apostolo, l'apostolo della missione alle genti. Veniamo un po' alle letture che ci suggerisce questa domenica. Vorrei cominciare proprio dal Vangelo che leggiamo. Il Vangelo ci mette dentro una cornice che non è indifferente per quanto riguarda il contenuto. La cornice storico e geografica molto dettagliata ci spiega anche meglio l'eloquio di Gesù, soprattutto il dialogo con Pietro e i suoi discepoli. Qual è questa cornice geografica, questa ambientazione storica? Al tempo di Gesù, alle pendici del monte Ermon, cioè le ultime propaggini del monte, in un dirupo di colore rosso che ho potuto osservare, vedere, c'era alla sommità un tempio al dio Cesare Augusto di Roma. Il figlio Filippo fece costruire intorno a questo tempio di pietra bianchissima, probabilmente proprio di marmo di Carrara, pensate con quale quindi dispendio di forze, di denari, questo Erode aveva omaggiato l'imperatore di Roma, considerato dunque una divinità. Ebbene, in questa pietra che cade a picco sulle sorgenti del fiume Giordano, che scaturiscono proprio da questo monte e da questa pietra in particolare, c'erano dei fornicoli, cioè come delle nicchie, nelle quali erano posti soprattutto il dio Pan e altre divinità, propiziatrici per Roma e è simbolo dell'abbondanza, perché da quella roccia proprio scaturisce l'acqua. Mentre precedentemente, al tempo di cui stiamo parlando, le sorgenti del fiume Giordano, che lo sappiamo, portano fecondità per una terra mitica dove scorre latte e miele, la terra promessa. Ecco, mentre prima era un luogo sacro, si fa per dire, per la provvidenza che il Signore dà al suo popolo con questa acqua abbondante che scaturisce da due bocche, da due sorgenti, ora è diventata, al tempo di Gesù, una località vituperata dagli ebrei, perché naturalmente era stata così sconsacrata, così profanata, così divenuta insomma un segno di umiliazione del popolo di Dio e dunque anche del monoteismo del popolo di Dio. Bene, sotto questa pietra il dialogo tra Gesù e i suoi discepoli, dentro una città, praticamente la città di Cesarea, che è Cesarea di Filippo, che è piena di legioni romane, è una città coloniale nella quale ci sono le guarnigioni più numerose dell'impero e quindi umiliata doppiamente ancora da questo segno di prepotenza, di conquista di Roma, Gesù fa una domanda ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Naturalmente tutti provano a rispondere secondo quanto sentono dalla gente, e qualcuno dice un profeta grande, qualcuno dice addirittura Elia, qualcuno dice addirittura Giovanni Battista che è risuscitato. Solo Pietro, nel silenzio di tutti, quando Gesù domanda: ma voi chi dite che io sia? Questo davvero interessa a Gesù, si sta rivolgendo alla sua piccola comunità nella quale ci siamo tutti, è la sua Kaal nuova, è la nuova assemblea, è la nuova chiesa appunto. Gesù fa questa domanda determinante: chi dite che io sia? Uno solo all'ardire Pietro di rispondere la confessione di fede che conosciamo: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. E Gesù a Pietro dà in cambio di questa fede una certezza: su questa fede e su te, Pietro, edificherò la mia chiesa. E gli inferi lì davanti, proprio quelle bocche degli inferi, da cui dovrebbe uscire un fuoco a divorare, a distruggere, secondo quanto pensavano gli ebrei, il tempio che è edificato sopra, proprio da quelle pietre non usciranno mai gli inferi, perché tu prevarrai su di esse, la chiesa che io fondo su te prevarrà su di esse, sugli inferi. Quindi a te do le chiavi dell'aprire o sciogliere, del legare o... È una immagine potente questa qui, Pietro nella chiesa. La Chiesa sotto la guida di Pietro, una unità così forte nella quale non prevarranno neppure gli inferi, se così sarà. Torniamo un po' indietro a leggere nella prima lettura, o meglio cronologicamente andiamo avanti, si tratta degli Atti degli Apostoli e vediamo la Pasqua di Pietro. Pietro è imprigionato, sta nelle carceri proprio nel periodo di Pasqua, sottolinea per due volte, il tempo degli asini prima della Pasqua, e sta lì gettato, impossibile liberarlo, ci sono guardie, ci sono cancelli, è chiuso e quindi sembra Pietro ormai morto, prossimo alla lapidazione oppure alla crocifissione come il Signore, insomma è condannato a morte, per Pietro è finita. La preghiera incessante della comunità risolve, cioè dà a Pietro una vita nuova, Pietro può uscire miracolosamente da quella prigione come da una tomba. Ecco, possiamo chiamare questa la Pasqua di Pietro, o la prima Pasqua di Pietro. L'unione tra la Chiesa e Pietro, preghiera incessante della comunità, compie questo segno grandioso, bellissimo per la comunità. La comunità può far festa riunita insieme con il suo capo finalmente, dopo la Pasqua di Pietro. C'è un'altra Pasqua nella seconda lettura del giorno, e cioè è Paolo che parla a Timoteo mentre sta per lasciare le comunità che lui ha fondate, e dice che ha combattuto una buona battaglia. Ecco, ha come fatto una partita vittoriosa Paolo, e ha combattuto una buona battaglia, ha conservato la fede, sta per, insieme con tutti coloro, per andare cioè nella patria definitiva, insieme con tutti coloro che perseverano nella fede, insieme con tutti coloro che nella Chiesa hanno conservato questa fede, questa confessione di fede di Gesù, che era la confessione di Pietro, portata a tutte le genti attraverso queste comunità che Paolo ha fondate, nelle quali ha predicato, con cui si sente in ogni momento solidale. Ecco, è proprio questa forza della solidarietà, della comunione, dell'unità che non permetterà mai alla Chiesa di soccombere alle potenze degli inferi.